ad alta voce. Paolo Graziosi legge Tempo di uccidere di Ennio Flaiano.
Quattro giorni dopo riposavo in una tenda del comando di tappa di A. Dovevo prepararmi al ritorno e non ne avevo nessuna voglia. Anzi, un torpore persino piacevole mi immobilizzava le membra. Ma niente di strano che non avessi riacquistato le forze. Il dente non dava tregua. Non c'era un dentista da... e la mia sosta era stata inutile. Quattro giorni sciupati, pensavo. Dunque, per colpa del dente, non ero stato capace di muovermi. Avevo sentito il brusio di quella cittadina arrivare sino alla mia branda. E ora dovevo andarmene. Tornare al campo o non avrei giustificato il mio ritardo. Forse proprio questo pensiero mi stava togliendo ogni forza. Sdraiato sulla branda vicina, un giovane fingeva di leggere, ma in realtà mi stava spiando di sopra gli occhiali. Era un giovane dalla faccia rotonda, con un paio di baffetti che mettevano un pretesto di ironia sulle sue labbra. Indossava ancora la giubba, non si era tolto il casco e nemmeno gli stivali. Fissava, sì, lo sguardo sulla pagina, ma i suoi occhi badavano a non perdere ogni mio lieve movimento. Fumava un sigaro. Quel sigaro sul suo volto fanciullesco rammentava gli sgorbi che i ragazzi fanno invariabilmente alle figure dei loro libri di scuola. Era stato appunto il fumo del sigaro a svegliarmi nauseandomi. «Per favore», dissi, «il sigaro». Il giovane era un sottotenente e della mia divisione. Buttò il sigaro fuori dalla tenda facendolo schizzare con le due dita che lo reggevano. Con quel gesto voleva mostrarmi il suo disappunto. Si rimise a leggere, senza più degnarmi di attenzione, e io invece seguitai ad osservarlo tra le ciglia socchiuse. Un attimo dopo aveva già tolto un altro sigaro dal taschino e l'aveva messo tra le labbra, senza però accenderlo, ma tormentandone la punta coi denti. Ora leggeva davvero e voltò pagina. La nausea mi faceva groppo alla gola, il dente cominciava a dolermi. Erano fitte improvvise che incendiavano il cervello. Per qualche tempo l'immagine del silenzioso lettore sparì dietro un velo di lacrime. Avevo voglia di urlare. «Scusami», dissi invece, dopo che la fitta si fu addolcita. Il sottotenente sorrise. La mia faccia sconvolta non lo indusse alle cerimonie solite tra due ufficiali che si incontrano in una tenda di comando di tappa. Riprese a leggere e poco dopo, interpretando la mia interruzione come a lui meglio conveniva, accese il sigaro. Sembrava però soddisfatto di avermi svegliato, forse si annoiava. Accese il sigaro e guardò il mio orologio che avevo messo sulla sedia e non lo guardava certo sperando di leggere l'ora a quella distanza. Lo guardava fisso, poi ancora tornava a fissare il sigaro o il libro. Presi l'orologio, l'orlo del cinturino era macchiato, e mi volsi dall'altra parte. Dovevo prepararmi al ritorno al campo, oppure proseguire fino al prossimo dentista. Ma dove avrei trovato un dentista? È in ritardo. Quando il sottotenente mise il libro sotto il cuscino e se ne andò, lo chiamai e gli chiesi se aveva una compressa contro il mal di denti. Non ne aveva. Ma se fossi andato con lui mi avrebbe indicato dove avrei potuto trovarne. Parlava cortesemente e la sgradevole impressione del primo momento dileguò. Uscendo dal comando tappa ci avviammo verso un boschetto di eucaliptus. Là, sulla soglia di una baracca di legno, immerso in una sedia a sdraio, trovammo un ufficiale medico che mi ascoltò a malincuore e andò a prendere un tubetto di compresse nella sua baracca. Pensai di approfittarne per cambiarmi la fascia alla mano ferita. Allora chiamò l'attendente e, volutamente ignorandoci, si mise a sedere. Era un uomo sui 40 anni. leggeva vecchi giornali, indifferente al disordine che lo circondava. C'erano per terra due macchinette per caffè, giornali accartocciati, libri, stivali sporchi e le varie parti di una motocicletta smontata, e l'attendente, invece di occuparsene, fischiettava. L'ufficiale sembrava immerso nelle sue letture, così lo lasciammo. Ma come trascorrere il pomeriggio, ora che il mal di denti si sarebbe placato, lasciandomi però una sorda memoria alla mascella? Qualcuno mi chiamava. Era un maggiore. Quando mi avvicinai, disse che avrei fatto bene a radermi. Levò appena un dito verso le sue guance lustre e ripeté la frase, seccamente. Mi guardava tenendo la testa eretta e, poiché continuava a fissarlo, aggiunse che poteva andarmene. Salutai e il maggiore, con tono più dolce, disse un «va bene» e si allontanò. Era un uomo alto e grosso, vestiva con molta cura, camminando tenendo le mani dietro la schiena. Non immaginai in quel momento che l'avrei rivisto in tutt'altra occasione. Anche il dottore avrei rivisto. No, non potevo saperlo, e seguitai col sottotenente verso la piazza. Era una piazza informe. La vedevo per la prima volta e ne ebbi la struggente sensazione di un luogo che abbiamo immaginato, e visitandolo non ci disillude, perché la realtà vince l'immaginazione e anzi questa si accorge di aver trascurato gli apporti della luce e dei suoni, l'ammorbidirsi dell'aria al crepuscolo, quando gli alberi si chiudono come ombrelli e le case respirano la stessa tristezza che ci fa rallentare il passo. C'erano anche là grandi eucaliptus, e si camminava senza rumore sulle foglie cadute, per strade senza selciato e senza marciapiedi. Tra le case appariva la collina di granito, e là sotto sfavillava la lampada a petrolio di un'osteria. Un uomo che veniva verso di noi era molto vecchio, e camminava guardando a terra, come preso da un pensiero che gli impedisse di affrettarsi. C'eravamo seduti, io e il sottotenente, sui gradini della baracca del telefono, attratti da quella baracca dove passavano le notizie. Se fossero state buone notizie, per esempio la notizia di un reparto che rientrava in patria, il centralinista ce li avrebbe passate con sottintesa speranza. Ero nauseato, ma soltanto per il troppo languore, e sentivo appena le parole del sottotenente. Mi stava narrando qualcosa che era successo, un altro attacco di briganti ad un cantiere. C'erano stati molti feriti, nessun morto per fortuna. Ma la notizia non mi interessava e non feci domande. Il vecchio si stava avvicinando e quando ci passò davanti, sempre col suo sguardo fisso a terra, lo riconobbi. Era il vecchio che accompagnava il prete lungo il sentiero della boscaglia. Andava a piedi nudi, sempre più immerso in un pensiero forse insostenibile, che gli faceva a volte trattenere il passo e considerare le cose che lo circondavano. O forse era soltanto infastidito dai ciottoli nascosti tra le foglie cadute. Passando davanti alla baracca, vidi che raccattava qualcosa, il mozzicone della sigaretta che avevo gettato poco prima. Poi scomparve dietro la palizzata del recinto. Riapparì ed era diretto verso le ultime case. Poco dopo entrava in una di quelle, anzi sostava sulla soglia, con le spalle rivolte alla piazza. Avrei volentieri lasciato quel ragazzo, ma il pensiero della sera che già incombeva mi trattenne. Il vecchio parlava adesso con una giovane donna, sempre voltando le spalle alla piazza. Restava immobile mentre la donna, fattasi sull'uscio, guardava attorno e accennava ora verso l'osteria, ora verso il comando tappa, parlando in fretta. E infine rientrò, e poco dopo il riquadro della porta si illuminò vivamente. La donna aveva acceso una lampada. Il vecchio si allontanò verso l'osteria, ora piena di gente e sempre più illuminata per effetto della sera che assorbiva la piazza. Dalla piazza partivano varie strade, una delle quali portava alla chiesa, un edificio che vedevamo in fondo ad un cortile tra due baracche a veranda. Era una vecchia opera del periodo portoghese, nobilmente invecchiata, asimmetrica, in piedi per miracolo, e ci fermammo ad osservarla. Quel rivedere dopo tanti mesi una parvenza di edificio costruito non per istinto ma per intelligenza mi dava una gioia profonda che non sapevo a che legare. Inghiottii una pastiglia perché il dente aveva ripreso a dolermi e mi si sciolse in bocca, amarissima. Dov'era il vecchio? Non vedevo più il vecchio sulla soglia dell'osteria. Fissavo lo sguardo nelle ombre della piazza quando lo vidi venire verso la chiesa. Camminava più svelto, il busto inclinato in avanti, e varcò il cancello prima di noi, dirigendosi verso la porta della chiesa. Sparì, assorbito dall'ombra delle piante, nel cortile, dove vagavano altre ombre silenziose. «Entriamo?» disse il sottotenente. Gli risposi che era già tardi, non avremmo visto nulla con quel buio. Le strade si stavano spopolando, e l'idea di tornare alla tenda del comando Tappa e là aspettare l'ora di cena non ci piacque. Meglio vagare in attesa della notte. Ci fermammo e il sottotenente propose di chiedere ospitalità a qualche ragazza, a quelle due che occhieggiavano verso di noi ridendo, scambiandosi impressioni certo lusinghiere. Il mio compagno non aveva finito di comunicarmi la sua proposta che già questa era stata raccolta sulle soglie più prossime, suscitando risa trattenute, sbattere di porte e insomma un'agitazione che non potevamo ormai deludere. «Io non vengo», dissi, ma ormai sulla soglia ci attendevano le due ragazze che sorridevano. Il sottotenente doveva essere abbastanza pratico degli usi locali. Gettò una moneta sul tavolo e si sdraiò sul letto che occupava tutto un lato della stanza. Una ragazza corse via a prendere due bottiglie di birra. Io sedetti e l'altra ragazza si accostò dicendo alcune parole, ma non capivo. E allora si mise a caricare un fonografo con una prudenza piena di orgoglio, perché quello era un miracolo che si ripeteva ogni volta, a suo piacere. Non potevo staccarle gli occhi di dosso ed evitavo di rivelarmene la ragione. Quando ebbe finito, la ragazza mise una marcia militare, poi, a caso, un altro disco, ed era la canzone che lei canticchiava talvolta nel bagno. Forse farei bene a scriverle, pensavo. Non era possibile andar via. Ora le due ragazze stavano bevendo, meravigliate che rifiutassimo, e già nella stanza cominciavano ad entrare parenti e vicine col loro bimbi, attratti dalla singolare munificenza del sottotenente che aveva mandato a prendere altra birra. «Resteremo qui molto?» chiesi al sottotenente. Stava sempre sdraiato sul letto, quel curioso amico, senza far caso alla piccola folla deferente che ascoltava il fonografo, sorridendo e forse convinta di lusingarci. «Ti annoi?» rispose, e cominciò a parlare con le donne che invadevano ormai la stanza. Erano donne anziane, pesanti e avvizzite, ma allegre, e ridevano ad ogni parola del mio amico. Quanto alle due ragazze che non mostravano nessuna fretta di concludere il loro mercato e sembravano divertirsi più di tutti, felici che la loro dimora fosse teatro di una vera festa. Guardando, vidi che oltre quella c'era un'altra stanza. Ne intravedevo il letto e, in fondo, la porta che dava su un cortile. I bimbi cominciarono a giocare tra loro, rincorrendosi per la stanza e rovesciando gli sgabelli. Nessuno li rimproverava. Quale personaggio aveva lasciato alle due ragazze il fonografo? Tutta la loro fierezza era ormai concentrata in quel possesso. L'avevano messo sopra un trespolo e, per cambiare i dischi, dovevano salire su uno sgabello. Fu accesa la lampada a petrolio e dense ombre si formarono agli angoli della stanza, mentre le donne, quante erano? Provavo a contarle, ma sempre dovevo ricominciare da capo, forse erano 9, forse 10, sedevano chiacchierando in attesa che il caffè bollisse. Come gli anni le rendevano cupe, più laide. Nei loro occhi non si poteva leggere nulla se non la noia della decadenza. Il tempo le aveva definitivamente sconfitte. Ancora 2 o 3 giorni, pensai, e tornerò al campo. In 3 giorni si fanno molte cose, non tutte quelle che avevo in mente prima della partenza, ma si ripiglia elasticità, ci si rade, si va a spasso, si prova a leggere quel libro che il sottotenente conserva tra i cuscini. Chissà che specie di letteratura, forse macabra, perché costui ha il gusto delle storie macabre e maschera la sua debolezza di cinismo. Ma l'importante è non tornare al campo domani. Il maggiore passò con studiata lentezza davanti alla porta spalancata. Era forse tentato di entrare, ma proseguì facendo finta di non averci visto e pensai che sotto la sua paterna scorza covasse una mai soddisfatta libidine. Si era fermato poco distante e stette a lungo incerto se entrare o no, prima di andarsene. Quando si allontanò, venne una delle ragazze, quella che prima mi aveva sorriso, ad offrirmi il caffè, e quel sorriso ora mi sorprendevo a desiderarlo. Mi lasciò la tazza sul palmo della mano e stette ferma, in attesa di vedermi bere. Si chinò sorridendo verso di me, e nella scollatura della tunica le vidi il seno. Poi disse qualcosa, venne a sedermisi accanto infilando un braccio sotto il mio. «Non sarà tardi?» chiesi al sottotenente. «No», rispose. Poi aggiunse. «Oramai non possiamo offenderle con una fuga. E ricordati, nel bere il caffè, che costoro adoperano sale invece di zucchero». Tenevo in equilibrio la tazza sul palmo della mano e ascoltavo le parole di lei che non capivo, ma volevo ascoltare. Quando il suo seno mi toccò la spalla, tentai di scostarmi e rovesciai la tazza. Tutti risero. La tazza fu di nuovo riempita e di nuovo sentii il seno della ragazza, libero nella tunica, sopra il mio braccio. Stavo fermo come il fidanzato davanti ai parenti che non disapprovano. Aspettavano forse un mio cenno, e il suo seno urgeva sempre, ma con estrema pigrizia, e se appena la guardavo, smarrito che osassi guardarla, le si apriva il volto a un sorriso di innocente complicità. Volevo andarmene, ma non sarei arrivato alla porta. Forse la piccola folla delle comari me lo avrebbe impedito, o sarei caduto a terra. E poi il sottotenente s'era messo a parlare con uno dei bimbi, e tutti seguivano quella conversazione, ridendo insieme alla risposta del bimbo. La grossa madre delle 2 ragazze, era la madre perché si preoccupava delle loro acconciature e le rimirava con orgoglio, rideva più di tutte, contando i biglietti che il bimbo aveva guadagnato non capivo come. E poi, se avessi trovato la forza di scriverle, anzi, è deciso, pensai, scriverò stasera stessa. Inutile procrastinare. Provai tale conforto a questa decisione che tutto mi sembrò piacevole in quella stanza e cominciai a ridere col bimbo, mentre la ragazza più mi si stringeva al fianco, ridendo anch'essa. Mentre cavavo di tasca il fazzoletto per asciugarmi gli occhi, vidi il vecchio in fondo al cortile. O era qualcuno che gli somigliava molto? No, era lui. Guardava attraverso la porta aperta, attirato da quelle risa. Poi avanzò sulla soglia, stette a guardare, e infine attraverso la stanza, che era buia, e venne sulla soglia della stanza dove eravamo noi. Nessuno sembrava essersi accorto della sua presenza. Il vecchio restava fermo sulla soglia e il suo sguardo si soffermava su tutti, uno alla volta, come chi cerca qualcuno e vuole accertarsi bene prima di desistere. Il suo volto esprimeva già la certezza dell'insuccesso, pure gli occhi scrutavano, sostando, e li vedevo apparire di sopra le teste delle donne che bevevano il caffè. Intanto la ragazza s'era levata in piedi e, salita sullo sgabello, aveva tolto il disco senza metterne un altro. Era questo il segnale che le altre donne aspettavano e confusamente cominciarono a lasciare la stanza, poiché la festa era finita. Venne la grossa madre a togliermi dinanzi il bimbo e lo sculacciava ridendo, indicandogli la porta. Infine rimasero le due ragazze e senza fretta rassettarono il tavolo, liberandolo dalle tazze. Quella che aveva avuto accanto volgeva a tratti il volto verso di me e sorrideva. Poi prese a cantarellare a bassa voce la canzone di prima, ma così lentamente che stentavo a riconoscerla. Tutti erano andati via e allora il vecchio entrò nella stanza e parlò alla ragazza che cantava. Parlava in fretta nella sua lingua con una voce sgradevole, gutturale. Dopo averlo ascoltato, la ragazza accennò negativamente col capo. Si volse poi all'altra ragazza e ripeté quanto le aveva detto il vecchio, perché sentivo quasi le stesse parole e un nome sempre ripetuto, Mariam. Anche l'altra ragazza rispose qualcosa che non soddisfece il vecchio. Non se ne andava. Stava fermo vicino alla tavola e mi volgeva le spalle. Appariva stanco. Senza che nessuno lo invitasse, sedette, e la ragazza, che aveva ripreso a cantare con una lentezza insostenibile e a tratti mi sorrideva, gli offrì una tazza del caffè che era rimasto. Forse la stessa che io avevo rifiutato. Il vecchio bevve, poi si volse al sottotenente e disse qualche parola. Il sottotenente rispose. Il vecchio non mi aveva mai guardato e appena mi vide si fermò a considerarmi e accennò un breve saluto con la testa. Ero seduto in un angolo e coperto dall'ombra della lampada. Infine il vecchio si alzò e disse in italiano «Buonasera» ed uscì dalla porta di strada. Lo seguì con gli occhi nel vano della porta. La sua figura impiccioliva e ben presto la macchia bianca della sua veste si confuse nell'ombra. «Che voleva?» chiesi al sottotenente. «Nulla», rispose. Non insistetti, perché già la mascella cominciava a dolermi e la fitta saliva verso l'occhio e la fronte, come una spada ben ferma in una mano crudele, che insiste e fruga cercando di arrivare al cervello. «Andiamo via», dissi. Ma il sottotenente non si mosse, e neppure io fui capace di muovermi. Le due ragazze stavano chiudendo la porta e allora mi alzai in piedi, feci capire che avevo bisogno d'aria, di respirare. Lasciarono la porta socchiusa ed io sedetti sullo scalino. Attraverso lo spiraglio ancora una volta vidi passare il vecchio, diretto verso altre case, in quella ricerca che sapevo inutile. La mattina dopo, io e il sottotenente prendemmo un camion per Asmara. Lui deciso a divertirsi, io a cavarmi il dente.
Paolo Graziosi ha letto Tempo di uccidere di Ennio Flaiano, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it